Tutorial. Libri in tasca.
Come detto, novità letterarie, proprio fresca fresca di stampa. Ospiti di questa nuova edizione di Libri in tasca, la scrittrice Begoña Feijóo Fariña. È nata in Galizia, quindi in Spagna, nel 1977. Dodicenne si trasferisce in Svizzera, dove tuttora vive. Si occupa di drammaturgia e di regia ed è anche la cofondatrice della compagnia teatrale Inaudita. È pure presidente della sezione Valposchiavo della Progregione Italiano e direttrice artistica della stagione teatrale I Monologanti di Brusio. Il suo nuovo romanzo l'ha pubblicato Gabriele Capelli Editore. Si intitola Per una fetta di mela secca. Daniele Oldani ha incontrato Begoña Feijóo Fariña e il libro sotto i nostri riflettori di oggi comincia così.
Sono stata seminata al confine fra il bosco e la radura, in una notte di fine febbraio, poche ore dopo quella che sarebbe stata l'ultima neve della stagione. La notte in cui i miei genitori mi concepirono, un vecchio e solitario camoscio si era spinto in basso, a pochi metri dal loro piccolo orto. Se il motivo di quel viaggio giù per i pendii fosse stata la fame o la curiosità, non mi è dato di sapere, così come non dovrei sapere ciò che accadde dopo. Eppure lo so. Mi venne raccontato quando ero molto piccola, come si raccontano le favole ai figli quando si è capaci di leggere. Oppure le si inventa. Mia nonna era bravissima in questo, o almeno così diceva papà. A me non ne ha raccontate mai. Certo è che fu la curiosità di mia madre e di mio padre a portarli fino a quel confine con il bosco buio e fitto. Mossi dal desiderio di vedere ancora l'animale solitario, uscirono di casa nella notte e camminarono, percorrendo lentamente in salita i prati, che d'estate si indorano e si falciano.
Per una fetta di mela secca parla della vita di una donna, a partire dall'infanzia, in realtà a partire dal concepimento, diciamo, fino al 2018, concepimento che avviene negli anni 50, di una vittima di quelli che erano gli internamenti coercitivi a scopo assistenziali che si sono verificati in Svizzera tra gli anni 40 e gli anni 80, quindi di una bambina strappata alla casa della madre e mandata in istituto con tutte le difficoltà che una vita senza gli affetti della prima infanzia può comportare. Quindi racconta un po' la sua vita, tutte le difficoltà che attraversa e la sua ricerca di una rinascita, di un'identità.
È una storia raccontata da questa bambina che si chiama Lidia, che poi noi vediamo crescere nello sviluppo delle pagine, in prima persona e in maniera molto efficace. È una narrazione molto visiva. È voluta questo tipo di impressione oppure è la sua scrittura che è così?
La scrittura in prima persona è... Non è la prima volta che lo faccio ed è stata una scelta perché mi permette nel racconto del presente, la prima persona è al presente, di far accadere gli eventi man mano che il lettore li incontra e quindi mette un ritmo diverso nel testo. Quindi questa è stata la prima scelta che ho fatto, quella di raccontare questa storia in prima persona anche per avvicinare il lettore al personaggio di Lidia, perché più di tutto ciò che accade, che chiaramente è importante, era molto importante come lei vive tutto ciò che accade, quindi poterlo raccontare con i suoi pensieri in prima persona mi permetteva di portare proprio Lidia nella casa delle persone.
Facciamo un passo indietro, Begoña Feijóo Fariña. Perché questa storia? Come è entrata nella sua vita questa pagina scura del nostro paese?
Questa pagina scura della storia svizzera è entrata in me attraverso il documentario di Mariano Schneider dell'RSI, fatto nel 2015, Cresciuti nell'ombra, che io ho visto casualmente nel 2016, non ricordo nemmeno chi, un amico aveva forse postato il link su Facebook o da qualche altra parte, io l'ho visto, ho guardato questo documentario e sono rimasta colpita. Cioè mi ha catturato questa storia e il venire a sapere questa cosa, tra l'altro 3 anni dopo quella che è stata la cerimonia ufficiale di scuse della Confederazione, quindi mi sono detta, come prima cosa mi sono chiesta cosa è successo in questi 3 anni per cui io non lo sapevo, quante altre persone non lo sanno. E poi in qualche modo questo senso di ingiustizia mi ha creato un grande dolore, cioè per me è stato veramente un dolore vedere quel documentario, l'ho riguardato più volte e ho deciso subito che qualunque altra cosa che avevo sulla scrivania in quel momento poteva aspettare, quindi ho proprio sentito la necessità di dare voce in qualche modo, con tutti i conflitti che questo ha comportato chiaramente, perché uno poi si domanda anche se è in diritto di raccontare queste storie quando non le ha vissute, ma mi sono sentita in obbligo e quindi l'ho fatto.
Quello che mi viene spontaneo chiederle è se lei ha conosciuto qualcuno di queste persone che hanno vissuto queste situazioni tremende.
Sì, mi sono documentata molto, quindi subito dopo questo documentario ho cominciato a documentarmi. Ho conosciuto 3 persone in realtà, diciamo personalmente, con cui ho potuto parlare, che hanno vissuto in qualche modo misure anche se diverse. Per esempio una era una mamma a cui è stato portato via il suo bebè appena nato, quindi non, diciamo, non una bambina. E una era proprio una bambina che da piccolissima è stata in istituto e l'altro era anche una vittima, diciamo, da bambino, ma un signore, un maschio, un uomo, perché ormai è un uomo. Però mi sono tanto documentata, nel senso che sono andata a cercare rapporti. Per esempio c'era questo istituto del Canton Friburgo che hanno scritto un rapporto molto dettagliato, quello è un istituto maschile, però molto dettagliato, quindi con tutti i testi delle denunce fatte, dei piccoli pezzi delle testimonianze, delle denunce fatte da questi ragazzi e poi tutta una serie di documenti che si trovano in realtà anche online, oltre al documentario appunto dell'RSI, anche altri documentari fatti nella Svizzera francese, interviste scritte, video di vittime che effettivamente hanno messo a disposizione la loro storia anche per la giustizia storica, diciamo. Quindi è stato un lungo lavoro soprattutto di documentazione, scrivevo in parallelo e poi andavo a cercarmi tutta una serie di cose. Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography, don't know much trigonometry, don't know much about algebra, don't know what a sliding rule is for, but I do know 1 and 1 is 2. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now I don't claim to be an A student, but I'm trying to be, for maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. La ta 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 ta. History.
Sam Cooke su Rete 1. Vedo che vi sta piacendo anche questo titolo suggestivo, Per una fetta di mela secca. Torniamo nel vivo e nelle pagine di questo libro fresco fresco per Gabriele Capelli, editore.
Padre Giovanni varca la soglia della grande casa 4 volte al giorno. Prima di ogni pasto e prima di coricarci, ci riuniamo nella piccola chiesa, assistiamo al sacro rito e preghiamo. 4 volte al giorno, rito e preghiera, rito e preghiera, rito e preghiera, rito e preghiera. 4 volte al giorno le più piccole restano sole nel grande dormitorio con i lettini. I loro pianti attraversano la casa, giungono fino a noi e sono suono accompagnatore di ogni lettura e di ogni sermone. Rito e preghiera hanno un lontano e costante accompagnamento musicale. Quelle che già sanno alzarsi in piedi e magari compiere qualche passo vengono legate al letto affinché non accadano disgrazie. Le disgrazie portano nasi impiccioni a infilarsi oltre le nostre finestre, orecchie curiose ad ascoltare le nostre voci e bocche impertinenti a fare domande incresciose. Sono da evitare le disgrazie, fare il possibile affinché non accadano disgrazie.
Torniamo un po' in questo libro, un libro che è cadenzato dalla morte della mamma, addirittura i suoi capitoli sono una sorta di excursus storico, eventi prima e dopo la morte di questa madre. Perché questa scelta così, come dire, precisa e ovviamente legata ad una figura che è presente ma scompare subito nella narrazione?
Sì, diciamo che ho fatto questa scelta proprio per questo, perché non volevo che scomparisse questa madre. Cioè, da qualche parte volevo sì raccontare la storia di Lidia, ma raccontare anche, far sempre tenere presente al lettore che mentre noi vediamo le difficoltà che Lidia attraversa, a casa c'è una madre a cui hanno portato via una figlia. Io ho deciso di raccontare solo la storia della figlia, ma questo fatto di questa mamma presente, a parte sempre presente nei suoi pensieri ed è presente in ogni momento della sua vita, perché è stato l'affetto vero che lei ha ricevuto nell'infanzia, c'è il fatto di ricordare al lettore che c'è una mamma da qualche parte che sta vivendo questa stessa storia, ma in un altro modo. Mi volevo portare l'attenzione anche sulle madri, i padri, insomma, su le persone adulte che oggi non ci sono più, molte non ci sono più, che si sono viste strappare per esempio i figli.
Per una fetta di mela secca è anche una storia di totale negazione d'identità, perché per moltissimi anni, lo diciamo agli ascoltatori, Lidia non ha un'identità, o peggio, pensa quasi di non averne diritto, è così?
Sì, e spesso succede nell'infanzia quando vieni privato dell'affetto e viene messo in testa che i tuoi genitori non ti vogliono, che tu non sei degna dello stare nella società insieme agli altri, non sei degna di stare a casa con tua madre, che tua madre non ti vorrebbe neanche se tu tornassi a casa, e lei non sa più molto bene chi è, chiaramente, perché poi è dentro in un meccanismo di siamo tutti uguali, facciamo tutti le stesse cose e non c'è la possibilità di deviare, quindi questo le impedisce un po' di nominarsi. C'è un punto preciso nel libro in cui lei capisce che non è più la Lidia Scettrini che era prima, non è ancora la Lidia Scettrini che diventerà, e sta nel mezzo, in quel momento lei sta nel mezzo e si dovrà formare, ci vorranno degli anni con tutto quello che attraversa, ci vorranno degli anni per formarsi una personalità e anche per capire qual è la sua casa, qual è il suo posto nel mondo.
È un libro ambientato, almeno in alcuni anni della vita di Lidia, in Valposchiavo, e poi si fa riferimento ad un paese che si chiama Cavaglione. Io all'inizio pensavo che fosse un nome inventato, in realtà Cavaglione è davvero un paese particolare perché ha una storia. Per un po' di tempo in questo villaggio gli abitanti non erano né italiani e né svizzeri.
Esatto, sì. Non erano né italiani né svizzeri. Penso sia proprio l'ultimo pezzo di Svizzera annesso alla Svizzera.
Esatto, dopo la metà del XIX secolo. Ecco,
e fa parte di Brusio in realtà oggi.
Che è la sua, è l'area in cui vive, perché lei ha vissuto anche in Ticino, è vero?
Sì, io ho vissuto in Ticino fino al 2015, adesso sono 5 anni che vivo a Brusio.
Cosa ha portato in questo libro, respirando la sua valle, la bellissima Valposchiavo?
Allora, diciamo che inizialmente il libro non doveva essere ambientato a Cavaglione, inizialmente volevo farlo nascere proprio a Corippo, che poi a un certo punto lo incontriamo, Corippo, per il fascino che questo piccolissimo villaggio anche ha. Poi, quando ho cominciato a discutere del fatto che stavo scrivendo questo testo con le persone che conosco in valle, soprattutto le persone che sono cresciute in quegli anni, ho sentito come l'idea, no, ma qui da noi non succedeva. Quindi ancora questa cosa della negazione, della paura di ammettere che questa cosa sia appartenuta a tutti. Quindi ho un po' indagato e pur non avendo accesso agli archivi sono riuscita a venire a sapere che effettivamente alcuni casi ci sono stati nella Valposchiavo, per esempio di una mamma, qui erano stati portati via due bambini. E allora ho detto ok, no, lo devo mettere qui, in qualche modo devo includere un territorio che si sente escluso da questa responsabilità, anche se chiaramente non tutti, però alcune persone mi avevano detto questa cosa, lo devo includere in questa responsabilità collettiva. E poi chiaramente l'amore per la valle, perché ho amato subito la Valposchiavo quando mi sono trasferita, a parte che io adoro la montagna, pur essendo nata a due passi dall'oceano, faccio molta più fatica a stare lontana dalle montagne che dal mare.
Quali sono stati i riscontri più interessanti, le cose che l'hanno colpita, le testimonianze, insomma, dei suoi lettori?
Allora, ne ho ricevute tante e sono molto felice di questo. Le persone mi scrivono anche quando non mi conoscono, qualcuno può contattarmi, visto che sono presidente della sezione Valposchiavina della PGI, e ha scritto alla PGI in modo che mi venisse recapitato il messaggio. Le più importanti per me, posso dire, al momento sono innanzitutto un'amica di infanzia, una delle prime amiche che ho avuto quando sono arrivata in Svizzera, che mi ha scritto che aveva letto il libro, le era molto piaciuto, e ho scoperto che sua madre era effettivamente stata una vittima di misure coercitive a scopo assistenziale. È stata una bambina messa in istituto da piccola per alcuni anni, poi è potuta tornare a casa però per alcuni anni. E la cosa bella che lei mi ha detto, che per me ha avuto veramente un senso, dico che allora quello che ho fatto funziona, arriva in qualche modo, mi ha detto: leggendolo ho capito alcune scelte di mia madre. Ho capito perché mia madre, adesso non posso dire quale scelta perché sennò anticipo un po' la finale del libro, però diciamo che lei ha capito delle scelte che sua madre ha fatto nella vita leggendo questo testo. E l'ultima mi è arrivata un paio di giorni fa, in realtà era un messaggio molto breve, da uno dei miei primi insegnanti di teatro, una persona che stimo molto, che mi ha detto che aveva letto il libro, gli era piaciuto soprattutto per la qualità della scrittura, e questo mi ha dato un grande piacere, perché appunto detto da una persona che anche da un punto di vista intellettuale io stimo molto, per me è stato un grande dono.
Vi ricordo il titolo di questo bel libro che personalmente vi consiglio davvero di cuore, si intitola Per una fetta di mela secca, pubblicato da Gabriele Capelli Editore, l'autrice è Begonia Feijó Farigna, e l'ultima domanda le voglio dire che è stato un libro molto doloroso per me che l'ho letto, e credo che sia doloroso per chi lo legge. È stato doloroso anche per chi l'ha scritto?
Molto. È stato molto doloroso scriverlo, soprattutto documentarmi, è stato molto doloroso. E poi nella fase di correzione rileggerlo tante volte è stato anche molto doloroso. E me lo porto un po' dentro questo dolore, ma sono molto contenta di averlo fatto. Sono felice di aver scritto questo libro. Era necessario a me, e penso che dai riscontri che sto ricevendo è un bene anche per chi lo legge, insomma, in qualche modo ho fatto quello che ritengo in qualche modo di dover fare nel mio mestiere di scrittrice.